Provate a immaginare un altro pianeta in cui l'evoluzione abbia prodotto una specie vivente sufficientemente complessa e intelligente da poter iniziare a utilizzare qualche primitiva forma di tecnologia. E adesso fatevi questa domanda: di cosa avrebbe bisogno questa specie per avanzare dal punto di vista tecnologico fino al punto da diventare osservabile su distanze interstellari, per esempio comunicando via radio o più in generale lasciando delle tecnofirme, ovvero delle tracce prodotte dall'attività tecnologica che possano essere osservate a distanza attraverso le tecniche astronomiche. In questo video vi parlo di un mio studio che ho fatto in collaborazione con il mio collega Adam Frank dell'Università di Rochester e che è stato appena pubblicato su Nature Astronomy, in cui proviamo proprio a rispondere a questa domanda. E quello che abbiamo trovato è che se volete fare passi avanti importanti dal punto di vista tecnologico, dovete avere la fortuna di nascere su un pianeta che abbia molto ossigeno nell'atmosfera. E questa non è una cosa così ovvia come potrebbe sembrare. Ma che c'entra l'ossigeno con la tecnologia? Proviamo a capirlo. L'ossigeno è assolutamente fondamentale per la vita sulla Terra attuale. La respirazione aerobica, ovvero basata sull'ossigeno, è stata determinante per fornire l'energia necessaria agli organismi per diventare multicellulari. Di fatto, la vita animale, così come la conosciamo, non sarebbe possibile senza alti livelli di ossigeno atmosferico. Ma la presenza dell'ossigeno nell'atmosfera, a sua volta, dipende da altri processi, da altri fenomeni, tra cui l'esistenza della vita stessa. La fotosintesi oggi è la principale sorgente di ossigeno atmosferico sulla Terra, anche se il livello di ossigeno in realtà è regolato da una competizione di fattori, non soltanto dalla presenza della vita e dalla presenza dell'attività fotosintetica, ma anche da processi geologici, per esempio dalla chimica della crosta e del mantello, dall'attività vulcanica e così via. Non è semplicissimo tenere conto di tutti questi meccanismi, quello che sappiamo però è che il livello di ossigeno nell'atmosfera terrestre è cambiato moltissimo nel corso della storia della Terra stessa. L'ossigeno non era presente fin dall'inizio nell'atmosfera terrestre e è cresciuto con il passare del tempo. Ci sono stati almeno due episodi importantissimi in cui la concentrazione di ossigeno è cresciuta parecchio. Il primo, che viene chiamato anche grande evento ossidativo, è avvenuto intorno a 2 miliardi di anni fa, proprio dopo la comparsa dei primi organismi fotosintetici. Il secondo, iniziato intorno a 700 milioni di anni fa, in cui i livelli di ossigeno sono cresciuti moltissimo fino ad arrivare al 21% attuale. La crescita dei livelli di ossigeno ha favorito, tra l'altro, la comparsa degli organismi multicellulari e l'esplosione della vita animale sul nostro pianeta, che è iniziata appunto proprio intorno a 500 milioni di anni fa. Come già detto, gli organismi complessi hanno bisogno di molta energia e l'ossigeno è ideale da questo punto di vista. L'aumento della concentrazione di ossigeno è stata accompagnata anche dalla comparsa di organismi sempre più grandi e c'è un legame abbastanza diretto tra la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera e la dimensione degli organismi. Per esempio, per avere organismi con un sistema circolatorio, quindi con la dimensione minima per avere la vascolarizzazione, i livelli di ossigeno devono essere superiori a circa il 2%. Se volete raggiungere la taglia dei più piccoli mammiferi esistenti, che è di qualche centimetro, i livelli di ossigeno minimi devono crescere fino a circa il 12%. Questa cosa non vale soltanto per gli organismi terrestri, ma anche per gli organismi marini, che comunque utilizzano l'ossigeno che è disciolto nell'acqua. Insomma, una conclusione generale che è condivisa dagli studiosi è che se volete un cervello grande, una taglia abbastanza grande per utilizzare degli strumenti, dovete avere molto ossigeno molecolare nell'atmosfera. E questa conclusione è basata su semplici considerazioni chimiche ancora prima che su argomenti biologici. Il fatto è che nella tavola periodica non esistono elementi altrettanto vantaggiosi dell'ossigeno dal punto di vista energetico nelle reazioni di interesse biologico. Gli unici candidati alternativi dal punto di vista puramente energetico sarebbero il fluoro e il cloro, ma questi elementi sono problematici per altre ragioni. Intanto non sono abbondanti nell'universo quanto l'ossigeno, ma poi sono anche troppo reattivi dal punto di vista chimico, producono reazioni incontrollate, spesso esplosive, non sono quindi applicabili facilmente in reazioni di tipo biologico e oltretutto non rimangono a lungo nell'atmosfera di un pianeta proprio a causa della loro estrema reattività e della loro estrema facilità a legarsi con altri composti. Insomma, la conclusione generale è che la vita complessa ha bisogno dell'ossigeno e l'ossigeno a sua volta è legato alla presenza di una biosfera complessa su un pianeta. Questo legame tra ossigeno e vita molto probabilmente sarebbe valido in qualunque altro pianeta abitabile con caratteristiche simili alla Terra. Tant'è vero che l'ossigeno atmosferico viene ritenuto una possibile biofirma, cioè un indicatore, una traccia che può dirci che c'è attività biologica su un altro pianeta. Ok, ma che c'entra l'ossigeno con la tecnologia? Beh, c'è un legame molto diretto che ancora una volta ha a che fare con la chimica. La presenza di ossigeno nell'atmosfera è indispensabile per la combustione, cioè per poter accendere e mantenere accesa una fiamma. Sulla Terra la soglia minima per la combustione è attorno al 18%. Se l'ossigeno scende di molto al di sotto di questa soglia, fondamentalmente non potete mantenere una fiamma, non potete avere un fuoco, non potete bruciare delle cose. Ora, provate a immaginare la storia dell'umanità senza il fuoco. I nostri antenati hanno fatto un balzo in avanti pazzesco quando hanno cominciato a controllare e a utilizzare il fuoco, intanto per esempio per cuocere il cibo, cosa che a sua volta ha contribuito molto probabilmente a una crescita della capacità cerebrale, ma ci sono stati innumerevoli altri vantaggi, per esempio dal punto di vista sociale, per riscaldarsi, per tenere lontani i predatori e così via. Però la cosa più importante è che bruciare roba permette di avere accesso a una grande quantità di energia in maniera relativamente semplice. E se siete una specie primitiva che inizia a capire come utilizzare la tecnologia, non ci sono molti sostituti plausibili. Certo, potete usare l'energia del vento, l'energia dei corsi d'acqua, però tutto questo non vi dà la quantità di calore necessario e le alte temperature che servono, ad esempio, per fondere i metalli, per fare delle leghe, quindi per costruire strumenti via via più sofisticati. Insomma, senza il fuoco l'umanità sarebbe rimasta all'età della pietra. E se poi proviamo a pensare all'enorme accelerazione che c'è stata con la rivoluzione industriale che ci ha portato poi alla capacità di costruire, per esempio, radiotelescopi o addirittura di viaggiare nello spazio, beh, immaginare tutto questo senza l'accesso alla combustione sembra veramente impossibile. Ora, e qui arriviamo alla parte veramente interessante, i livelli di ossigeno necessari alla combustione sono più alti di quelli necessari per la vita complessa. Questo significa che esiste un intervallo di valori nella concentrazione di ossigeno atmosferico tale che se siete là dentro potete avere vita complessa, anche molto sofisticata, ma non avete la possibilità di accendere un fuoco. E in effetti se andate a guardare i dati sulla storia dell'ossigeno nell'atmosfera terrestre, per esempio negli ultimi 500 milioni di anni, scoprite che i livelli di ossigeno hanno fluttuato parecchio e ci sono stati addirittura anche lunghi periodi in cui la combustione sarebbe stata impossibile. E tutto questo suggerisce che la presenza di alti livelli di ossigeno forma una specie di strettoia, un collo di bottiglia che bisogna attraversare per poter avere una specie che non sia soltanto intelligente, ma che sia anche in grado di avere un accesso rapido al fuoco e quindi di poter fare dei passi avanti dal punto di vista tecnologico. Ora, anche questo dipende semplicemente dalla chimica, dalla tavola periodica. Non esistono alternative plausibili per l'atmosfera di un pianeta che sia abitabile, in cui ci sia una biosfera complessa e anche la possibilità di accendere un fuoco. Come al solito, è sempre possibile immaginare possibilità più speculative in cui la vita faccia ricorso a una chimica completamente diversa rispetto a quella che conosciamo qui sulla Terra, ma il punto è che per il momento non abbiamo prove reali che questo sia possibile e comunque resta sempre il fatto che in un pianeta analogo alla Terra, con caratteristiche simili a quelle terrestri, che quindi sia abitabile, abbia un'atmosfera simile alla Terra, se si vuole utilizzare il fuoco, l'ossigeno deve superare una certa soglia minima, che è appunto intorno al 18%. E il fatto che questa soglia venga superata non è scontato, perché dipende da tanti meccanismi, anche complicati, spesso in competizione, incluso l'effetto della vita stessa sulla atmosfera. Dunque, questa strettoia nell'ossigeno potrebbe essere un fattore che limita la possibilità della vita intelligente di progredire dal punto di vista tecnologico. Qui naturalmente bisogna capirsi, parliamo di un tipo specifico di tecnologia, ovvero la tecnologia che permette di essere visibili su distanze interstellari, ovvero la tecnologia che può lasciare tracce evidenti in un ambiente planetario che possano essere osservate a distanza attraverso gli strumenti astronomici. Una delle cose che in questi anni stiamo iniziando a fare è cercare con i nuovi telescopi delle biofirme, ovvero delle indicazioni che ci sia la vita su un altro pianeta basate appunto sugli elementi che troviamo nell'atmosfera di quel pianeta. Una delle biofirme più ovvie è proprio la presenza di ossigeno nell'atmosfera, visto che sulla Terra l'ossigeno è prodotto in larga parte proprio dall'attività fotosintetica. Ma stiamo anche iniziando a cercare tecnofirme, ovvero tracce che sono prodotte non semplicemente dalla vita, ma da un tipo particolare di vita, cioè la vita che ha accesso alla tecnologia e che attraverso questa tecnologia può modificare il suo ambiente planetario in un modo che sia evidente anche a distanze molto grandi come quelle che separano la Terra da altri pianeti intorno ad altre stelle. L'esempio più ovvio sono le comunicazioni radio cercate per esempio dai progetti tipo SETI, ma ovviamente le possibilità non si esauriscono qui. C'è un video sul canale dove parlo proprio delle tecnofirme e delle possibilità aperte da questo tipo di indagine. Ora, è chiaro che potete avere vita intelligente e anche capacità tecnologiche senza utilizzare il fuoco. Ci sono specie terrestri, per esempio, incredibilmente intelligenti, anche specie marine come i polpi, che hanno la capacità di risolvere problemi anche molto complessi e di manipolare gli oggetti. Quindi sarebbe del tutto possibile immaginare specie intelligenti su altri pianeti che siano in grado di costruire strumenti anche sofisticati, di avere il linguaggio, la cultura, di mettere in piedi delle società molto strutturate. Ma il punto del nostro studio non è chiedersi semplicemente se sia possibile intelligenza su altri pianeti, ma se sia possibile arrivare a una tecnologia che permetta di essere visibili su distanze interstellari. Ed è difficile, se non impossibile, pensare di poter arrivare a quel punto senza avere la possibilità di accendere un fuoco, senza la combustione. Non è che non sia possibile utilizzare altre forme di energia, ma non hanno tutti i vantaggi che ha il fuoco, che è largamente disponibile, facilmente trasportabile, riproducibile, si automantiene e soprattutto permette di arrivare ad alte temperature, ad alte concentrazioni di energia che sono indispensabili per tutta una serie di processi tecnologici. Come sappiamo, quando si prova a calcolare il numero di civiltà tecnologiche che potrebbero esistere nell'universo su altri pianeti, ci si scontra con molti fattori sconosciuti che compaiono nella famosa equazione di Drake. Uno di questi fattori è proprio la probabilità che la vita arrivata a sviluppare l'intelligenza progredisca ulteriormente fino ad utilizzare un tipo di tecnologia che permetta di comunicare su distanze interstellari. Ora, se si lega questa possibilità a un fatto che è puramente planetario, ovvero la presenza di ossigeno nell'atmosfera, diventerebbe possibile avere una maggiore capacità di previsione, quindi costruire dei modelli che ci dicano quanti pianeti potrebbero in effetti avere questo tipo di condizioni. Non c'è ancora un modello in grado di fare questo tipo di previsione in maniera completamente affidabile, ma è una direzione in cui andare, che in futuro potrebbe dirci appunto se queste condizioni siano comuni o no nell'universo. E inoltre c'è un'altra conseguenza. Il fatto che ci sia bisogno di molto ossigeno nell'atmosfera per poter avere il tipo di tecnologia che ci interessa ci può fornire anche qualche informazione di contesto per interpretare le osservazioni future che faremo. E anzi, questo suggerisce anche che dovremmo cercare preferenzialmente la possibilità di attività tecnologica proprio nei pianeti in cui già sappiamo che c'è molto ossigeno nell'atmosfera. Insomma, se questa strettoia dell'ossigeno fosse veramente difficile da superare, la cosa potrebbe anche dare una parziale risposta al famoso interrogativo di Fermi: dove sono tutti quanti? Forse la possibilità di usare il fuoco è una fortuna che non capita a tutti, e forse ci sono specie intelligenti su altri pianeti, ma non le noteremo mai perché non sono mai riuscite a accendere un falò.